Buonasera a tutti. Siamo le monache del monastero delle Carmelitane Scalze di Legnano. Don Angelo ci ha invitato ad essere presenti in mezzo a voi in occasione della festa della Madonna del Carmelo, da voi e da noi molto amata, con una testimonianza sul nostro stile di vita. Rispondiamo con gioia a questa richiesta fraterna, innanzitutto presentandoci. La nostra comunità monastica è attualmente composta da 17 sorelle professe solenni. Da qualche anno non abbiamo persone in formazione. Sono però rappresentate tutte le generazioni. La nostra vita si svolge in un saggio equilibrio tra preghiera e lavoro, solitudine e vita fraterna, secondo l'intuizione di Santa Teresa, che il 24 agosto 1562 fondò ad Avila il primo monastero di monache carmelitane scalze, scegliendo Maria come madre, sorella e patrona dell'ordine. Il carisma originario da lei voluto possiamo definirlo con un'espressione a noi molto cara, eremitismo insieme. Come a dire che la strutturale solitudine di ciascuna di noi è chiamata ad essere abitata dalla presenza di Dio, proprio come Maria, cioè ad una comunione profonda con Lui e con le sorelle, e che il tentativo incessante e quotidiano di essere uno in un'armonia di limiti e di diversità, doni, caratteri, temperamenti, provenienza, storia, formazione, diventa possibilità di bene per la Chiesa e per l'uomo del nostro tempo, in insonne ricerca, più o meno consapevole, del senso della vita, dell'amore e della pace. La nostra esistenza ha l'umile pretesa di dire simbolicamente la solitudine dell'uomo davanti alle domande fondamentali dell'esistenza e nello stesso tempo di parlare dell'amore di un padre che abbraccia tutta l'umanità attraverso il vissuto di un'intensa vita fraterna. In questo senso la nostra è una vita significativa, cioè capace di rimandare ad un oltre, ad un altro, che solo può dare un senso profondo alla vita e alla storia, suscitando fiducia e speranza nell'esistenza stessa. Come tutti, ci confrontiamo anche con momenti di fatica e di difficoltà legate al processo storico della parabola umana di ciascuna di noi. Si tratta di momenti di sofferenza nostra, della comunità o della nostra famiglia d'origine, oppure di momenti di crisi in cui ci viene chiesto un salto di qualità nel vivere l'affidamento al Signore in un divenire della nostra identità che non abbiamo in mano noi, ma Lui, e che quindi ci sfugge di mano. Ciò che di Maria raccogliamo ogni giorno per vivere con intensità e passione la nostra vita monastica è la preghiera. Di lei nel Vangelo si dice che custodiva queste cose meditandole nel suo cuore. È questo che tentiamo di fare attraverso la nostra preghiera quotidiana, che si muove su due dimensioni, comunitaria e personale. La prima comprende la cosiddetta liturgia delle ore, espressione della preghiera della Chiesa. Consiste nella recita dei salmi, che sono soprattutto ascolto, parola di Dio rivolta a noi, ma anche riflesso di tutti gli stati d'animo possibili: pace, gioia, speranza, dolore, angoscia, paura. Questo tipo di preghiera permette di sentirsi parte di un corpo che prega, di diventare sempre più un io plurale, che assume in sé le gioie, le angosce, le sofferenze e le speranze dell'uomo del nostro tempo, così come il Concilio Vaticano II ci invita a fare. La liturgia delle ore scandisce la giornata ricordandoci il primato di Dio nella nostra vita, di chi siamo parte, comunità, chiesa, umanità, e per chi viviamo. La seconda dimensione della nostra preghiera è caratterizzata dall'orazione teresiana, che prende il nome da Santa Teresa. Lei la definiva così: l'orazione non è altro per me che un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenersi in solitudine con colui dal quale sappiamo d'essere amati. Si tratta di un accesso alla propria interiorità, un modo per rientrare in se stessi e fare come il punto della situazione, rileggersi e riscoprirsi alla luce dello sguardo del Signore, con il quale si stabilisce una relazione viva. È infatti solo questa relazione di amicizia a fondare la nostra preghiera, anzi ad essere la preghiera stessa. Ed è questa relazione di amicizia che ha la forza di cambiare il nostro cuore, proprio come il rapporto tra due persone amiche. Secondo Teresa, uno degli effetti della preghiera autentica è proprio la trasformazione di sé, il passaggio dall'essere individui autoreferenziali, centrati su di sé e preoccupati solo della propria affermazione e realizzazione personali, a persone in relazione, che tentano di vivere per amore dell'altro, per la gioia dell'altro. La preghiera però non è solo un parlare a Dio, ma è soprattutto un mettersi in ascolto del Signore con tutto il nostro essere immerso nella storia. Come ha fatto Maria, che a partire da un ascolto ha capovolto la sua vita e aderito ad un progetto completamente diverso dal suo. Dunque pregare è ascoltare la parola del Signore. Questa parola è innanzitutto quella che leggiamo nella Bibbia, dalla quale sono tratte le letture della Messa e alle quali ciascuna di noi fa riferimento nell'orazione quotidiana. L'esposizione alla parola così diventa possibilità di essere formate alla sua scuola, lasciando che essa ci riveli che cosa è vita e che cosa in essa ha valore. Perché l'ascolto della parola sia fecondo, però, occorre che il cuore sia accogliente per il seme gettato, come è stato per Maria. Ecco l'importanza del silenzio e della conoscenza di sé, del portare a casa le proprie dispersioni. Il confronto con la parola di Dio, soprattutto con i Vangeli, permette di accostarli come parola rivolta a sé, con la quale entrare in dialogo dopo averla ascoltata. Solo così è possibile calare la parola nella propria situazione di vita e chiedersi: cosa dice a me questa parola? Cosa provoca, risveglia dentro di me? Cosa dovrei cambiare sulla base della parola ascoltata? È l'esercizio della cosiddetta lectio divina, in cui l'ascolto diventa sosta, riflessione su di sé e sulla propria esistenza, per ripartire rinvigorite e motivate nel proprio vivere. Questo è anche l'atteggiamento di Gesù, che, come ci dicono spesso i Vangeli, si ritirava a pregare, diventando un modello per noi. Si tratta di un riflettere sulle cose che si stanno vivendo momento per momento, giorno per giorno, lungo la settimana, quasi un bisogno di distanziarsi un poco dall'affanno delle cose che incombono su di noi per considerarle da una prospettiva più ampia, come per riprenderle in mano quando si sta perdendo l'orientamento. Gesù faceva questo consapevolmente alla presenza del Padre, come per sintonizzarsi col progetto di Lui. Così dava uno sguardo alla sua vicenda umana per rimettere le cose a posto, gli umori, le reazioni, le relazioni, le contraddizioni della storia. La preghiera cristiana però non è mai fine a se stessa. Il suo senso è quello che Gesù ha indicato nel momento dell'agonia del Getsemani: Padre, non la mia, ma la tua volontà. Oppure la preghiera di Gesù sulla croce: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Questo è il culmine della preghiera. Dunque, il punto di arrivo della preghiera cristiana è che ciascuno di noi possa darsi a Dio e dire: la mia vita è nelle tue mani. Proprio come è stato per Maria, che nel suo Eccomi ha reso disponibile il corpo all'accoglienza di Dio nella storia. Anche la monaca è una creatura venuta da Dio e destinata a ritrovare se stessa nel lanciarsi, nel buttarsi attraverso il dono della fede fiduciale come un figlio nelle mani di suo padre. Consegnare a Dio la nostra vita non significa consegnarla astrattamente nelle sue mani. Significa invece rimetterla a Lui perché ci renda disponibili al servizio dei fratelli senza condizioni, in modo che possiamo arrivare ad anteporre ogni giorno di più l'altro a noi stesse. L'autenticità della preghiera, quindi, non è il ripiegamento su di sé o il gusto intimistico che ci spinge a cercare soddisfazioni personali, ma la determinata e chiara messa a disposizione della nostra vita per tutti coloro che hanno bisogno di noi, a partire da chi ci vive accanto. È nel contempo un'appropriazione e un'espropriazione di noi stessi per il servizio degli altri. Anche in questo aspetto Maria diventa un modello per noi, non solo nella vita nascosta di Nazareth, ma anche nella sua premura verso l'anziana cugina Elisabetta, che lei raggiunge mettendosi in viaggio con sollecitudine per aiutarla durante la gravidanza. Oltre alla dimensione del servizio, l'amore del prossimo assume per noi i colori dell'ascolto, dell'accoglienza, della comprensione, della riconciliazione, della fiducia sempre riaccordata, del portare i pesi le une delle altre, del dono di sé, dell'apertura alla diversità, della disponibilità a lasciarsi sprogrammare dalle esigenze delle sorelle, che non sono altro che le esigenze dell'amore. Inoltre, nelle nostre relazioni fraterne, cerchiamo di superare la logica mondana della competizione, del potere e del possesso, che abita anche i nostri cuori, per assumere quella della dedizione e della sequela evangelica. Noi crediamo che tutti questi atteggiamenti interiori che quotidianamente tentiamo di vivere, pur con i limiti propri di ciascuna, aumentino il tasso di amore nel mondo e raggiungano in maniera misteriosa ma reale tutti i fratelli e le sorelle che vivono fuori dal monastero e che spesso vengono a noi per affidarci o condividere i loro problemi, le loro preoccupazioni, le loro speranze. Siamo convinti che ogni piccolo gesto d'amore contenga in sé la forza eversiva del Magnificat, il canto di Maria, e che, gettato al di là della siepe, diventi germe di resurrezione, anticipo del regno destinato a tutti gli uomini. Un altro elemento fondamentale per la nostra vita è il lavoro. Esso, oltre a renderci solidali con la fatica che ogni persona vive per il mantenimento della propria famiglia o comunità, ci fa sentire parti vive e vitali della nuova creazione che il Signore ha affidato all'uomo e che aspetta anche il nostro contributo originale e ripetibile per essere portata a compimento. Nel lavoro ciascuna di noi è chiamata ad essere responsabile, cioè a rispondere con passione a ciò che le è affidato, nella consapevolezza sempre più matura che la comunità si costruisce e cammina nel tempo anche attraverso il proprio apporto. La caratteristica del nostro lavoro monastico è quella di non corrispondere ad eventuali competenze acquisite prima dell'ingresso in monastero. Per esempio, a chi è medico non necessariamente è affidata la gestione dell'infermeria. Questo aspetto, a prima vista spersonalizzante, permette in realtà una ricaduta molto importante per la nostra scelta di vita. Ciò che importa non è esercitare la propria professione o un compito piuttosto che un altro, ma consegnarsi al Signore previamente in tutto ciò che di volta in volta ci viene chiesto, obbedendo con tutto noi stessi ad una voce diversa da quella del nostro io. In questo senso il lavoro diventa un vivere alla presenza del Signore, portandolo sempre in cuore e prolungando la preghiera in una tensione interiore verso di Lui, centro unificante della nostra vita. Questa consegna di noi stessi al Signore in ciò che ci viene di volta in volta affidato e non in una competenza specifica permette uno sbilanciamento della persona sul piano dell'essere piuttosto che su quello del fare, radicandoci nel senso di appartenenza a Lui e alla comunità, e quindi nella nostra vocazione all'amore e nel nostro desiderio di vivere il Vangelo, deponendo l'uomo vecchio per lasciarci trasformare dallo Spirito nell'uomo nuovo di cui parla San Paolo. Concludiamo augurandovi una bella festa della Madonna del Carmelo, in comunione di fede e di amore con ciascuno di voi, nell'intima certezza che Maria accompagna i nostri passi, insegnandoci a pregare e ad amare il Signore e i fratelli che incrociano la nostra strada.